SBS Audio is supported by advertising.
State ascoltando SBS Italian.
Sono le 8:31, orario della costa est. Siete sempre all'ascolto del programma in italiano di radio SBS, insieme a Carlo Reglia e Massimiliano Gugole con voi fino alle 10.
My recent election is a mandate to completely and totally reverse a horrible betrayal. And all of these many betrayals that have taken place, and to give the people back their faith, their wealth, their democracy, and indeed their freedom. From this moment on, America's decline is over.
Queste le parole del nuovo presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante l'inaugurazione del suo mandato presidenziale. Parole che ben definiscono il suo stato d'animo nell'accettare l'incarico. La mia elezione è il capovolgimento di un terribile tradimento, riferito alle elezioni precedenti che ha sempre sostenuto essergli state rubate, e con esse il declino americano è finito.
Il 78enne ha giurato come 47esimo presidente del paese a Washington in una cerimonia avvenuta non all'esterno per proteggersi dalle avverse condizioni meteorologiche. Faceva davvero molto freddo e nel suo primo giorno da presidente Trump ha in programma addirittura un centinaio di azioni esecutive che vanno dall'immigrazione alla produzione dell'energia, ai transgender, alla grazia per chi si è rivoltato il 6 gennaio del 2023.
Intanto però va detto che è stato anticipato dal presidente uscente Joe Biden, che ha usato i poteri presidenziali di perdono, concedendo non solo al figlio, questo alcuni giorni fa, ma anche a diversi servitori pubblici che correvano il rischio di incorrere nelle ire di Trump, come ad esempio il dottor Anthony Fauci, a capo della gestione della pandemia di Covid-19.
E noi in questa prossima mezz'ora da qui alle 9 ne parleremo di tutto questo con il giornalista Giampiero Gramaglia, che è esperto di politica statunitense. Ricordo a voi che ci ascoltate che potete anche intervenire con domande o con i vostri commenti al 1300 799 626, o mandandoci un sms allo 0429 996 263. Ma intanto do il benvenuto, ben ritrovato, a Giampiero Gramaglia. Ciao Giampiero.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a chi ci segue.
Buongiorno, anzi buonasera per te che sei in Italia, Giampiero. Innanzitutto raccontaci la cerimonia. L'abbiamo detto, ricordato più volte, tenutasi al chiuso proprio per evitare il gelo di Washington.
Sì, ho la percezione che il gelo di Washington abbia fatto comodo alla sicurezza, perché Donald Trump ha usato anche questo argomento nel suo discorso, però durante la campagna elettorale è stato fatto segno ad un e mezzo, forse due, tentativi di attentato, falliti attentati, e quindi la sua protezione sulla spazio aperto di fronte al congresso poteva creare qualche problema. Invece dentro il chiuso della rotunda, la cupola del congresso, tra l'altro affrescata da un italiano, un pittore dell'Ottocento, Costantino Brumidi, tutto è stato più semplice, più sotto controllo. Il discorso di Trump, credo forse i nostri ascoltatori abbiano percepito dallo spezzone che avete mandato in onda, non è stato pronunciato con un particolare piglio, sembrava una voce un po' stanca quella del presidente, a volte persino annoiata da argomentazioni che per lui sono ripetitive, perché le ha dette un sacco di volte, però il suo pubblico, il suo popolo, che era quello degli invitati da lui selezionati, ha risposto bene, applausi a ogni frase, standing ovation quando ha detto che rifarà l'America grande, quando ha detto, come abbiamo appena sentito, che il declino americano è finito, quando ha detto che esiste solo l'uomo e la donna e non tutte quelle politiche di genere che si appresta a cancellare, se non le ha già cancellate, perché sta firmando in questo momento gli ordini esecutivi e non si tiene dietro a tutti quelli che stanno partendo, ma i primi sono stati quelli sui migranti. Un discorso che parla di un'età dell'oro che non si capisce bene quale sia nel passato dell'America, però che fa assomigliare questa America che va verso l'età dell'oro, anzi che torna indietro verso la sua dell'oro, a un gambero che andando all'indietro si rimangia le politiche di genere, le politiche sull'ambiente, cancella diritti e programmi sociali, tradisce alleanze e amicizie internazionali e soprattutto rinnega il proprio passato di paese a vocazione per l'accoglienza dei migranti, perché se non ci fossero stati accolti i migranti non ci sarebbe neanche un americano oggi.
Ecco, a questo proposito hai citato due volte il tema delle politiche di genere. Ascoltiamo proprio questo spezzone ancora di Donald Trump.
This week I will also end the government policy of trying to socially engineer race and gender into every aspect of public and private life. We will forge a society that is colorblind and merit-based. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female.
Una società colorblind che non distingue tra i colori e una società che ritorna ai generi maschile e femminile. Ma Giampiero, è una boutade oppure sarà veramente ci sarà una sterzata totale rispetto alle conquiste progressiste?
Ah, non c'è dubbio che su questi punti ci sarà una sterzata. Credo che ci sia già stata, perché questo è uno dei punti che forse ha già firmato. Poi c'è quella notazione, una società, mi pare che abbia detto in quel passaggio, una società basata sul merito. A me sembrava che fosse basata sulla ricchezza, visto il tipo di persone che costituiscono il suo entourage e la sua nuova base di sostegno. Del resto erano ben visibili nei posti in prima fila non solo Elon Musk, ma Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, quelli che Zuckerberg e Bezos fino a qualche settimana fa avevano il fiore all'occhiello di avere delle norme di genere avanzate nelle loro aziende, se le sono immediatamente rimangiate appena hanno fiutato l'aria. E da questo punto di vista mi pare che quando mi sono collegato con voi stavate mandando una canzone che io non conosco, ma che aveva il ritornello e forse il titolo devastante. Da questo punto di vista la canzone si adatta bene all'impatto che Trump 2 può avere sulle conquiste, chiamiamole di genere e sociali, americane degli ultimi anni.
Hai detto bene, la canzone, proprio il titolo era devastante di Olly, una canzone che neanche Carlo conosceva e che mi fa piacere avere condiviso con voi. Ecco, una delle spiegazioni della vittoria di Donald Trump, questo successo elettorale che ha portato davvero a un trionfo lo scorso novembre, è stata attribuita alla stanchezza dei cittadini statunitensi per l'inflazione, per l'aumento dei prezzi e anche per la crisi ai confini, appunto quella negata poi dai amici, dai democratici, e anche verrebbe da dire da chi sta più ai dati rispetto agli annunci. Ecco, ma se questo è il caso, e torniamo ai temi quindi economici, quanto tempo ha e che idee ha Trump per migliorare la situazione e quindi accontentare il suo elettorato, e quanto tempo avrà appunto prima che questo elettorato perda la pazienza con lui?
Ma a me pare che l'elettorato americano non perda quasi mai la pazienza con Trump. Oggi abbiamo assistito alla cerimonia di reinsediamento dopo il 2017, il 2025 di Trump alla Casa Bianca. Abbiamo assistito, credo che tutti l'abbiamo visto, a un rispetto quasi certosino del galateo istituzionale, per cui Biden e Jill, la First Lady, hanno aspettato sui gradini d'ingresso alla Casa Bianca Melania e Donald Trump, gli hanno offerto loro il tè prima di andare insieme alla Casa Bianca. 4 anni fa Trump si era rifiutato di vedere il suo rivale il giorno dell'insediamento, era scappato uno verrebbe di dire la frase fatta in italiano, era scappato come un ladro dalla Casa Bianca, ma era proprio vero, perché si era portato dietro i documenti con sé, i documenti che dovevano restare lì, che poi gli sono valsi un processo abortito per l'intervento della Corte Suprema, eppure tutto è stato dimenticato nel frattempo, l'insurrezione anzi adesso viene perdonata, perché forse questo non avviene oggi, perché ci sono delle contestazioni o delle valutazioni giudiziarie da fare, però sembra che Trump sia orientato a perdonare tutti i condannati e gli inquisiti del 6 gennaio 2021 dell'assalto al Campidoglio e della presa del Congresso per rovesciare l'esito delle elezioni. Quindi l'America quanto tempo dà a Trump per realizzare i suoi piani? Beh, la lotta all'inflazione è già vinta, perché l'inflazione è scesa, è ormai intorno al 2,5-2,6%, che sono dati quasi fisiologici di un'economia di mercato. Quindi se l'obiettivo è riconquistare il potere di acquisto di 5 anni fa, questo è molto più difficile, perché anche se i salari sono aumentati di molto, il costo della vita negli ultimi 4 anni ha avuto un ritmo di aumento superiore. Poi c'è la politica di riduzione delle tasse, che però anche questo è uno dei provvedimenti nel collimatore immediatamente, che però beneficerà soprattutto le aziende, che pagheranno intorno al 15% di tasse sui loro profitti, più che al cittadino comune. E c'è la politica dei dazi, che però oggi Trump ha provato a spiegare con i dazi si compensa il minor gettito erariale, ma in realtà non è così. Con i dazi si fanno aumentare i prezzi dei prodotti che i cittadini devono comprare, quindi in realtà si aumenta l'inflazione. Non c'è un vantaggio per l'erario, c'è uno svantaggio per il cittadino.
Questo tema lo approfondiremo quando parleremo proprio di politica estera insieme a te tra poco. Noi adesso invitiamo tutti, voi all'ascolto, se volete commentare, se volete fare una domanda al nostro ospite, il giornalista Giampiero Gramaglia, di chiamarci al 1300 799 626, potete anche mandarci un messaggio allo 0429 996 263. Adesso ci prendiamo una piccola pausa e poi ritorniamo sempre in diretta su Radio SBS.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione col tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
8.46 di questo martedì 21 gennaio 2025, siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, assieme a Massimiliano Gugole e a Carlo Reglia e anche a Giampiero Gramaglia, giornalista ed ex direttore dell'ANSA, che ci sta aiutando a raccontare questa prima giornata della seconda presidenza Trump. Prima di tornare ai temi discussi o annunciati da Trump, Giampiero, una curiosità mia sulla cerimonia. Ho visto, come dicevi tu, ad ogni annuncio di Trump standing ovations, esultazioni, eccetera, e solo in quell'angolino in cui erano relegati Biden e la vicepresidente Harris un po' più di mestizia, ecco, un'atmosfera un po' diversa da quelle che siamo abituati in Australia, ma anche in Italia, dove c'è l'insediamento di un presidente, dove è tutto un po' più istituzionale. Come funziona proprio la cerimonia e la composizione?
Beh, in questo caso era una cerimonia particolare, perché mi pare ci fossero soltanto 600 posti e quindi, a parte i posti istituzionali, credo che senatori e deputati che volessero partecipare avessero il posto più o meno garantito, erano a casa loro, erano dentro il congresso, poi c'erano i giudici della Corte Suprema, c'erano i vertici militari, quindi, e gli altri erano invitati, appunto dei 600 posti rimasti erano invitati del presidente, quindi molto selezionati, diverso quando è all'aperto, perché la tribuna all'aperto davanti al congresso ospita molte più persone, e poi ci sono le migliaia, decine di migliaia, centinaia di migliaia di persone che assistono dalla spianata del mall rivolti verso il Campidoglio. Quindi questa volta il pubblico era selezionato, era un pubblico chiaramente non rispecchiava l'elettorato statunitense, ma rispecchiava sostanzialmente l'elettorato di Trump. Una notazione, tu hai visto bene, non c'erano solo Biden e Harris, c'erano gli ex presidenti, quindi c'era Bill Clinton con Hillary, c'era George W. Bush con Laura, e George W. Bush è un presidente repubblicano, c'era Barack Obama, perché Michelle, che ha un conto aperto con Trump, non c'era. Bene, quando la gente applaudiva, i presidenti non si sono mai alzati in piedi. Una sola volta, parlando dei temi delle migrazioni, Bush ha applaudito, ma è sembrato quasi fulminato dallo sguardo della moglie, che gli ha detto che in qualche modo gli ha fatto capire che non doveva farlo. Quando sul finire del discorso Trump ha espresso la soddisfazione, il sollievo, non lo ha fatto con termini molto partecipati, però il senso era questo, il sollievo per la liberazione degli ostaggi a Gaza, allora tutti gli ex presidenti e le first ladies si sono alzati in piedi e hanno applaudito anche loro, ma non stavano applaudendo Trump, stavano applaudendo la liberazione degli ostaggi, e si è colto una sorta di dialogo tra Biden e Harris, in cui sostanzialmente dicevano: questo l'abbiamo fatto noi, non l'ha fatto lui, ma era un gioco di sguardi più che altro. Se vuoi poi un'ulteriore curiosità, fra tutti i presenti c'era una sola persona che aveva il cappello, ed era Melania, la moglie di Trump, che ha scelto di presentarsi con un cappello a tesa larga, che le ha impedito di dare un bacio sulla guancia al marito quando era il momento di farlo, perché la tesa la teneva lontana dalla guancia del marito.
Allora, non soltanto politologo ma anche sarto, Giampiero Gramaglia, in questo momento. Allora, ci sono arrivate delle domande allo 0429 996 263. Una domanda facile facile da Giovanni da Melbourne, che ci chiede, anzi ti chiede, cosa ne pensa Gramaglia del futuro delle guerre in Ucraina e Palestina, e se la tregua in Medio Oriente sarà duratura e vera soprattutto.
Che domanda.
Domanda facile, però comunque con le tempistiche e da come è partito Donald Trump. Cosa ne pensi?
Allora, la guerra in Israele, la guerra in Medio Oriente, parte con una fase di tregua, quindi la fine della guerra è già realizzata. Ma non è una pace, abbiamo una tregua di 42 giorni con due fasi successive che vanno ancora precisate nei contenuti. Sappiamo che le tregue in Medio Oriente sono sempre fragili, perché a romperle basta il gesto di un esagitato, di un aspirante terrorista, di un kamikaze che compromette la situazione che si è venuta a creare. A far sperare che i 42 giorni tengano, c'è l'impegno a restituire gli ostaggi, e anche a far sperare che la seconda fase si realizzi, è proprio per questo. Però questo percorso ha un handicap, Trump lo ha reso possibile, la sola elezione di Trump lo ha reso possibile, perché ha galvanizzato Israele nella certezza di Netanyahu che gli Stati Uniti saranno sempre accanto a lui, e ha ulteriormente messo paura, diciamo così, ai palestinesi con quell'inferno che Trump ha minacciato di scatenare a Gaza se non ci fosse stata l'intesa, come se a casa non ci fosse già stato l'inferno per 15 mesi, ma questa è un'altra faccetta. Però dicevo, per trasformare la tregua, se anche diventerà duratura, in pace, bisogna avere una soluzione che passi attraverso il riconoscimento all'esistenza dello Stato della Palestina e alla reale indipendenza dei palestinesi. Siccome sia Trump che Netanyahu non vogliono la soluzione dei due Stati, Trump la mise fra parentesi quadre durante il suo primo mandato e farà altrettanto adesso, resterà sempre una situazione di instabilità in cui i rancori accresciuti dalla guerra che c'è appena stata coveranno e prima o poi torneranno ad esplodere.
C'è un'altra domanda. No, perdonami, Giampiero, finisci.
Solo sull'Ucraina. Sull'Ucraina il fatto che la guerra finirà il giorno che io mi insedio è già passato in secondo piano, è diventato che ci vogliono 6 mesi, però se in questi 6 mesi l'idea è do meno armi all'Ucraina, anzi non gliene do più, e a un certo punto la resistenza dell'Ucraina si affievolirà al punto tale che il negoziato e una soluzione negoziale che tenga conto delle posizioni sul terreno, cosa che credo piaccia a Mosca, sarà inevitabile.
Dicevo che c'era arrivata un'altra domanda allo 0429-996-263 da parte di Gino, che ci chiede di chiederti se Trump, se e come riuscirà a cambiare irresistibilmente, dice Gino, gli USA in modo plutocratico, insomma quanti e quali aspetti democratici verranno trasformati in modo autoritario, c'è un rischio autoritario con Donald Trump, Giampiero?
Diciamo che non mi sembra che la democrazia e i valori della democrazia siano altissimi nelle priorità di Donald Trump, e mi sembra che siano ancora meno alti nelle priorità di Elon Musk, che al momento è il suo sodale e quello che sembra essere di più vicino, creando qualche gelosia fra altri consiglieri una volta vicini. Quello che ci può essere come elemento di ottimismo, chiamiamolo così, è che le amicizie di Trump non tendono a essere eterne. Nel corso del primo mandato aveva cambiato più volte diversi dei suoi consiglieri, aveva litigato con Steve Bannon, che era l'artefice del suo successo elettorale nel 2016, continua a non avere rapporti eccellenti con Bannon, ha cambiato più volte figure chiave del governo, quindi può anche darsi che questa plutocrazia, come dice il nostro ascoltatore, mentre Biden ha usato il termine oligarchia, però è una oligarchia plutocratica, quindi ci siamo, che questa plutocrazia finisca per non resistere all'egocentrismo di alcuni dei protagonisti di questa attuale fase.
Noi siamo in collegamento in diretta con Giampiero Gramaglia, giornalista esperto di politica statunitense, rispondendo anche alle vostre domande al 1300-799-626 oppure allo 0429-996-263 per quanto riguarda gli SMS. Giampiero, ragioniamo sulla libertà di azione di Trump, però, visto che un conto è dire un conto è fare, visto che la maggioranza al Congresso è risicata, sono 218 repubblicani contro 215, una delle più ridotte della storia, con la possibilità addirittura che possa scendere ancora se Liz Stefanik venisse nominata ambasciatrice alle Nazioni Unite. E in più c'è anche sempre la minaccia di un ritorno democratico alle elezioni di midterm nel 2006. Insomma, che margine di manovra ha Trump?
Beh, direi che non ha al momento questo problema, perché la maggioranza al Senato sì, è risicata, però rispetto agli ultimi anni è persino netta, con 53 repubblicani contro 47, e la maggioranza alla Camera è effettivamente risicata, però è sembrata tenere in un passaggio cruciale e molto rischioso come era l'elezione dello speaker. È vero che possono perdere un seggio a New York, l'altro seggio che hanno già perso, cioè che è vacante, non lo perderanno, nel senso che in Florida ci saranno delle elezioni suppletive, ma le vinceranno probabilmente i repubblicani, quelle di New York sono più aperte, quindi resterà comunque una maggioranza repubblicana e secondo me prevedibilmente di qui al voto di midterm Trump ha la possibilità di realizzare, di far passare buona parte della sua agenda legislativa, tanto più che si parla della possibilità di utilizzare uno strumento scarsamente utilizzato in passato, per cui può passare in un unico provvedimento legislativo tutta una serie di misure che riguardano ambiti diversi e che potrebbero riassumere le priorità dell'agenda di Trump. Rispetto poi al 2017, e finisco, Trump ha meno da temere dalla magistratura. Nel 2017 la magistratura bloccò molte delle sue iniziative, è probabile che alcuni dei decreti che vengono firmati in queste ore vengano contestati. Uno appare a un ignorante come sono io di materia giudiziaria palesemente incostituzionale, la cancellazione dello Ius Soli, che è stata un'altra delle cose annunciate oggi, però la magistratura è stata fortemente modellata da Trump nei suoi 4 anni, ha nominato più giudici lui che qualsiasi altro presidente degli Stati Uniti in passato e soprattutto ha cambiato il volto della Corte Suprema, quindi nella Corte Suprema ha senz'altro un punto di riferimento a lui favorevole.
Allora, volevo chiederti, Giampiero, dei dazi della politica estera di Donald Trump, ma
abbiamo 4 anni per parlare.
Esatto, ora. Soprattutto il tempo è tiranno. Grazie Giampiero per essere stato con noi questa mattina, questa sera per te in Italia. Qualcosa mi dice che ci risentiremo molto presto.
E io lo spero, perché vuol dire che sarà successo qualcosa di interessante in America, e l'America non ci tradisce mai da questo punto di vista. Buona giornata a voi e a chi ci ha seguito.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.